Siamo in onda con Daniel Solomon, un medico italo-israeliano e membro del board di Physicians for Human Rights, quindi anche un attivista. Appunto, Physicians for Human Rights, ricordiamolo, è un'organizzazione che si occupa di diritti umani, ma anche di diritto alla salute. E Daniel ci parla quindi da Israele e si è occupato anche della, appunto, con Physicians for Human Rights, si occupa della, anche di detenuti. Quindi siamo in onda. Ciao Daniel.
Ciao, buongiorno. Ciao signora.
Allora, intanto dove sei? Allora, appunto, abbiamo detto già di cosa ti occupi. Da dove ci parli?
Adesso sono a Tel Aviv. Vivo qui e insomma lavoro anche qui e come parte di un percorso che è cominciato con del volontariato. Ormai da 10 anni collaboro e faccio parte del consiglio di Physicians for Human Rights Israel.
Benissimo.
Anche lei basata a Tel Aviv.
Ok, allora Daniel, tu hai pubblicato di recente un articolo su Haaretz che è apparso ieri nella versione inglese ma era già pubblicato in ebraico da 10 giorni, Haaretz il periodico israeliano, e in questo articolo parli del trattamento di detenuti palestinesi negli ospedali civili israeliani. Ce ne vuoi parlare? Di che trattamento stiamo parlando?
Allora, questo fa parte comunque di una raccolta di informazioni che abbiamo avviato sulle condizioni dei detenuti, in particolare dei detenuti che arrivano da Gaza all'interno del sistema carcerario sia dell'esercito che di quello che si chiama l'Israeli Prison Service, quindi quello più civile. E noi sappiamo come PHRI che le condizioni di detenzione sono peggiorate notevolmente, e diciamo che anche prima del 7 di ottobre erano pessime, ma diciamo che forme di trattamento inumano o di tortura sono diventate molto più comuni dopo il 7 di ottobre e persistono al giorno d'oggi. Come medico, io sono un chirurgo che lavora in uno degli ospedali pubblici, tra l'altro praticamente a metà strada tra Tel Aviv e Gaza. Da noi sono arrivati a più riprese detenuti, spesso direttamente da Gaza, portati dall'esercito dopo essere stati feriti, o in altre circostanze sono arrivati da centri di detenzione, come era il famoso Zeitman. E in questi casi i detenuti vengono portati da noi ammanettati con quello che si chiama, in America lo chiamano il 4-point restraint, che vuol dire che praticamente ogni mano, ogni caviglia vengono legate con delle manette ai lati del letto, praticamente rende impossibile ogni tipo di movimento, il paziente rimane a letto e non supino. E non può neanche girarsi, le mani non possono incontrarsi, e nella stragrande maggioranza dei casi questi pazienti sono tenuti bendati, e questo va avanti per tutta la durata della loro ammissione in ospedale. Adesso quello che a me interessava era anche al di là di questo come forma di tortura, ma anche del fatto che c'è una grossa omertà, diciamo, da parte del personale medico israeliano. Noi abbiamo avuto questi pazienti da noi 3 giorni e in teoria è il dovere del medico o richiedere di rimuovere questo tipo di restraint, questo tipo di manette e la benda sugli occhi, o quantomeno di denunciare alle associazioni competenti questo tipo di trattamento. Quando è stata avanzata la richiesta di ridurre queste forme di detenzione, in genere è stata negata o dai soldati o dall'esercito stesso in maniera più formale, e anche quando ci siamo rivolti all'associazione dei medici israeliana, che dovrebbe essere quella che, diciamo, ha il compito di cercare di limitare questo tipo di fenomeno, in quanto comunque trattano di etica medica, ci hanno subito fondamentalmente fatto capire che loro non sono a conoscenza di protocolli che impongono questo tipo di restrizione, che quindi se noi pensiamo che ci sia un problema, insomma, di farlo sapere all'esercito, e quindi un po' hanno, diciamo, un po' non hanno né pubblicato una condanna né fatto capire ai medici israeliani che alla fine sono responsabili anche di questo aspetto qua.
Certamente, ma effettivamente vediamo come il sistema medico diciamo è sempre più se non proprio connivente, ma comunque corresponsabile anche di forme di tortura e di abusi. Ricordiamo che il Ministero della Salute subito dopo il 7 di ottobre aveva dato anche una direttiva agli ospedali civili di non curare i detenuti da Gaza, se ricordo bene. Appunto, la situazione negli ospedali israeliani, una domanda che volevo chiederti era appunto com'è la situazione negli ospedali israeliani dopo il 7 di ottobre, quindi gli ospedali civili. Prima del 7 di ottobre gli ospedali israeliani sono stati sempre ritratti come queste isole di pace, di coesistenza, in cui il 40% del personale medico è palestinese, arabo-palestinese, ricordiamo il 20% della popolazione in Israele è formata da palestinesi. In realtà, da molte testimonianze sappiamo che comunque c'è razzismo sistemico, autocensura, i palestinesi tendono a non parlare di politica con i propri colleghi. Quindi gli ospedali sono comunque luoghi di disciplinamento politico e discorsivo. Ma come sono cambiate le cose dopo il 7 di ottobre? Quali punti di continuità e quali di frattura?
Ma diciamo che il sistema israeliano è sempre stato visto, almeno dalla maggior parte dei medici, come dicevi tu, questo luogo di tolleranza e di coesistenza. Io mi ricordo anche di un'email ricevuta dal capo dell'Associazione Medici Israeliana, dal direttore, che sottolineava come noi fossimo un faro di tolleranza. E è altrettanto evidente che per chiunque si sia anche solo interessato minimamente della questione o della posizione di come si sentono anche i medici palestinesi a cittadinanza israeliana che lavorano all'interno degli ospedali, chiaramente la situazione è sempre stata diversa. C'è sempre stato comunque un razzismo più o meno visibile nei confronti del personale medico palestinese o comunque non ebraico. E quindi sì, ha portato all'autocensura, ha portato ad episodi anche prima del 7 di ottobre in cui se eri un medico o un infermiere palestinese e decidevi di, magari c'era un detenuto palestinese in reparto, potevi avere paura anche solo ad andarci a parlare, perché magari i colleghi ti accusano di far parte di un gruppo ostile a Israele, o ci sono stati episodi in cui gente è stata licenziata anche solo perché è stata accusata, per sentito dire, di aver portato supporto, di aver dato da mangiare a qualcuno a cui magari gli altri non erano d'accordo avesse, insomma, questo tipo di attenzione. Per cui è sempre esistito. Oggi è indubbiamente peggiorato. Oggi credo che il livello di censura sia arrivato a livelli insostenibili, anche solo nel mio stesso ospedale. Qualche settimana dopo che la guerra era cominciata, comparsa nella lobby un'enorme stella di Davide su un pannello dove i pazienti potevano scrivere insomma i loro pensieri, un'idea ovviamente pessima. Lì nell'arco di due giorni è comparsa questa scritta enorme: cancellare Gaza, ed è stata lasciata lì per settimane, se non credo addirittura un paio di mesi. L'ospedale ha distribuito delle bandine, insomma, per portare i badge con bandiere israeliane, con su degli slogan tipo "insieme vinceremo". Ed è ovvio che tutto questo tipo di politiche, alla fine, per chi non è d'accordo, per chi vuole portare anche un dissenso, sono chiaramente una sorta di minaccia, non so se mi spiego, anche per medici. Io non porto questa bandiera con le bandiere, con i vostri slogan. Che cosa vuol dire? il fatto che io non la porto quando è stata distribuita dall'amministrazione dell'ospedale. E che cosa vuol dire per un palestinese adesso ha questo tipo di dilemma? Se non la mette, cosa vuol dire? Che può essere accusato più facilmente di essere d'accordo con Hamas o la Jihad islamica? E tutto questo tipo di politiche alla fine, in maniera più o meno conscia, alla fine portano a una condizione in cui fondamentalmente parlare di dissenso in un'ottica contro la guerra, in un'ottica insomma anche antisionista, è fondamentalmente impossibile oggi sia nella società civile e ancora più tristemente nella società medica israeliana.
Questo ultimo discorso che ci fai dà anche una spiegazione del perché le associazioni di categoria di medici, mediche, di personale sanitario non denuncia ciò che accade a Gaza. Qualche giorno fa è circolato un video del direttore dell'ospedale Kamal Adwan, che era stato incarcerato senza accuse a dicembre. Da allora non se n'è più saputo niente. Abu Safia, questo è il suo nome, è considerato uno dei medici più illustri e che ha continuato a lavorare sotto i bombardamenti israeliani fino appunto a dicembre, quando le forze israeliane hanno preso d'assalto l'ospedale e lo hanno arrestato. Dopodiché hanno distrutto l'ospedale e l'hanno reso inutilizzabile. Il suo arresto aveva fatto scalpore, soprattutto dopo che era circolata l'immagine che lo ritraeva mentre camminava da solo tra le rovine, vestito con il suo camice da medico, circondato da veicoli militari israeliani. E questa scena è diventata anche l'icona un po' della resilienza palestinese. Qualche giorno prima, la settimana scorsa, è uscito sul giornale più 972 il racconto delle torture e degli abusi subiti da parte del primario di ortopedia dell'ospedale di Khan Yunis. Quindi, allora, ti chiedo, appunto, un po' ci hai già risposto, c'è una chiara normalizzazione di abusi, violenze e morti, ma anche ambulanze e personale sanitario e ospedali sono chiaramente nel mirino di Israele. Quindi medici e mediche, direi, in territorio israeliano non si occupano di questo, e invece come Physician for Human Rights come guardate a quanto sta accadendo? Quali sono anche le riflessioni che magari vi vengono da fare?
Guarda, prima di tutto voglio solo aggiungere che non solo secondo me oggi in Israele non c'è attenzione nei confronti dei nostri colleghi che sono detenuti in maniera completamente illegale nelle carceri israeliane. La stragrande maggioranza di loro, come dicevi, sono detenuti senza essere accusati, e questo secondo me fa parte poi di tutte quelle che possono essere le accuse che inquadrano quello che succede a Gaza oggi come genocidio, nel senso che c'è evidentemente un targeting di personale sanitario oltre che delle strutture stesse, per cui il silenzio dei medici israeliani è forse anche peggiorato dal fatto che in maniera diretta io conosco dei medici che non solo sono stati in silenzio, ma conosco medici e personale sanitario che è entrato dentro gli ospedali di Gaza come soldati. Questa è la realtà israeliana. I miei colleghi in buona parte hanno combattuto dentro Gaza e alcuni di loro come medici sono entrati all'interno di Shifa. Per cui secondo me è chiaro che va addirittura al di là del semplicemente stare zitti di fronte a quello che succede. Insomma, c'è supporto verso quello che sta facendo l'esercito. E il problema israeliano è che l'associazione dei medici israeliana usa la stessa retorica dell'esercito, usano le stesse idee, non c'è più una separazione tra società civile e militare. Per quello che riguarda l'attività di Physicians for Human Rights, al momento sta per uscire a breve un report che racchiude una ventina di testimonianze. Queste sono le prime testimonianze che siamo riusciti ad ottenere da medici e personale sanitario al momento detenuti, che hanno raccontato delle torture subite, delle condizioni di detenzione che includono malnutrizione estrema, come ho detto, abusi sia psicologici che violenze, con dei riferimenti anche a violenze sessuali, e in tutto questo, di nuovo, venendo detenuti per il fatto stesso di essere medici fondamentalmente o infermieri, senza avere nessuna accusa formale. E noi speriamo che la raccolta di questo tipo di testimonianze, la diffusione per mezzo stampa, insomma, anche parlando con voi, parlando almeno questa è l'idea mia, soprattutto con i medici all'estero, si possa arrivare a un rilascio del personale sanitario il prima possibile. Questo include anche Abu Safia, Kamal Adnan, sono tutti medici con cui tra l'altro noi come Physicians for Human Rights collaboravamo prima, noi avevamo una spedizione che usciva una volta ogni due mesi dentro Gaza, conosciamo bene il sistema sanitario a Gaza e molti di questi colleghi, alcuni di quali morti oggi, alcuni di quali detenuti, sono medici con cui abbiamo lavorato per anni e anni. Quindi la nostra lotta a questo punto diventa cercare di garantirne il rilascio nei tempi più brevi e almeno secondo me passa attraverso una pressione internazionale. Purtroppo qui in Israele c'è molto poco spazio per questo tipo di discussione.
Certamente, beh, ricordiamo che sono 3 o addirittura 4 appunto membri del personale medico che sono morti mentre erano in custodia presso le autorità israeliane, tra cui medici di alto livello come il dottor Adnan Al-Bosh, e appunto siamo a una 60 di morti in carcere dal 7 di ottobre. Molte di queste persone, come lo ricordavi tu, sono detenute, vengono praticamente rapite, quindi senza reali capi di accusa, con questa categoria dei cosiddetti combattenti illegali, una categoria che è stata introdotta nel 2005, quindi sono persone che sono detenute senza reali accuse, ma non godono neanche dei diritti dei prigionieri di guerra. Appunto Daniel, tu ti occupi anche di detenuti nella sezione di Physician for Human Rights, e l'abbiamo detto, stiamo parlando ora di delle condizioni dei detenuti, persone che escono, hanno perso tra i 20 e i 40 kg, si parla di scabbia che dilaga nelle carceri. Cosa ci puoi dire delle condizioni dei detenuti a partire dalle tue testimonianze?
Allora, intanto come numeri, i detenuti morti in carcere purtroppo oggi siamo arrivati già a più di 70, secondo i dati che abbiamo raccolto, e questi sono dati parziali. Io avevo analizzato la lista e l'età media dei detenuti che sono morti in carcere era di 44 anni, questo un paio di mesi fa. È già di per sé questo un numero che secondo me racconta molto di quello che succede lì dentro. Al momento ci sono 180 detenuti che sono personale medico e diverse centinaia che sono detenuti da Gaza che non sono personale medico. In generale le condizioni erano pessime già prima del 7 di ottobre, sono ovviamente deteriorate di molto. C'è da fare dei distinguo tra posti come Decliman, che è un centro di detenzione gestito dall'esercito ed è di detenzione, quindi non di prigionia. Sono detenuti che sono appena arrivati da Gaza e vengono interrogati e poi da lì vengono o rilasciati o poi portati dentro le carceri israeliane, e lì le condizioni erano forse le peggiori che abbiamo sentito. Si parla di detenuti tenuti in ginocchio, abbiamo avuto le prove di piaghe da decubito sul dorso dei piedi, cose che non avevo mai visto per quanto abbia lavorato per anni in questo campo, probabilmente come risultato di questo tipo di posizioni forzate che ammontano a niente meno che tortura ovviamente. E lì dentro erano tenuti la stragrande maggioranza del tempo anche bendati. E violenza sessuale è stata provata dentro Zetiman, è notizia di questa settimana che sono stati formalmente incriminati 5 soldati per violenza sessuale contro uno dei detenuti a Zetiman, e quella è probabilmente solo la punta dell'iceberg, diciamo, rispetto a tutti quei casi che poi sono passati sotto silenzio. Quello che succede oggi nelle carceri israeliane, invece in buona parte gestite dal prison service israeliano, Noi l'abbiamo raccolto attraverso le testimonianze. Secondo me una delle testimonianze più forti di quello che succede lì dentro sono le autopsie sui detenuti che sono morti durante la detenzione. Io ho partecipato a 6 autopsie su richiesta delle famiglie che vogliono avere fondamentalmente una third party, una sorta di opinione indipendente, quindi io o altri medici veniamo mandati per assistere ai medici di medicina forense. Quello che è emerso dalle autopsie è che ci sono di base 2 grossi problemi. Un problema è la violenza sistemica. Almeno la metà dei pazienti che ho visto che sono morti durante la detenzione avevano segni di assalto, di violenza, fratture a costole o ematomi o sangue all'interno dell'addome, e in alcuni casi ha portato anche alla morte del detenuto. L'altra componente grossa che abbiamo visto nei detenuti è quella del fatto che vengono fondamentalmente negati l'accesso alle cure. Quindi tu hai magari detenuti più anziani, sui 60 anni, che hanno delle patologie pregresse, come può essere cose semplici, come anche diabete, come anche avere una necessità di una dieta specifica, e nel momento in cui entrano nel sistema delle carceri israeliane praticamente non ricevono più i farmaci, ricevono tipi di diete diverse. Questo può portare chiaramente a un aumento dei casi in cui magari uno che aveva una patologia controllata come il diabete, come una patologia ischemica del cuore, all'improvviso entra in carcere e nell'arco di 2 mesi, senza ricevere nessuna terapia, ha un attacco cardiaco. In altri casi anche infezioni in pazienti giovani, che magari possono essere gestite normalmente in ospedale o addirittura a casa, una volta che sei in carcere non ricevi trattamento, non vieni visto da un medico, e questo genere di infezioni fondamentalmente vanno fuori controllo e possono poi avere conseguenze, almeno in 2 casi noi abbiamo visto che possono essere state la causa della morte di questi detenuti.
Grazie Daniel per queste testimonianze davvero preziose.
Molto preziose. Noi quando faremo il podcast di questo approfondimento metteremo anche insomma l'articolo che abbiamo citato da Haaretz e altri, se insomma vorrai mandarci altri report. E ti chiedo se ci sono altre cose che pensi che sia importante dire.
No, credo di aver parlato abbastanza di argomenti anche abbastanza pesanti e mi scuso, però secondo me anche solo quelle piccole possibilità di cambiamento, come anche solo il rilascio del personale sanitario detenuto illegalmente, purtroppo oggi come oggi passa attraverso la pressione internazionale. C'è poco che dall'interno noi si possa fare a parte raccogliere informazioni e testimoniare quello che succede. Quindi vi ringrazio molto, anzi, per avermi dato lo spazio, averci dato lo spazio come organizzazione per parlare della nostra attività, e secondo me insomma il mezzo di cambiamento siete voi, dando questo tipo di opportunità.